Amiche e amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare le principali notizie relative a questo meraviglioso sport. Siamo nel pieno della Vuelta a Spagna, nel pieno del terzo e ultimo Grand Tour di questa stagione che sta riservando moltissime emozioni, forse apertissima fin dalle prossime tappe e con repentini e continui cambiamenti di posizioni in classifica generale. La vittoria in apertura della Jumbo-Visma nella crono squadre, ci sono pochi cedimenti diversi leader appunto per quanto riguarda la classifica generale, con Roglic che ha indossato per un giorno la maglia rossa, poi è toccato a volare ed è arrivato infine Remco Evenepoel, il corridore belga che non ha ancora avuto la possibilità di vincere una tappa perché quando ha battuto la concorrenza è sempre arrivato qualcuno della fuga, ma il belga sta dimostrando di avere più energie degli altri, almeno lo ha fatto in questa prima settimana della Vuelta, e peraltro domani, nella decima tappa, potrà contare sulla cronometro individuale, specialità nella quale è uno dei migliori interpreti al mondo, 30 km 900 metri in programma da Elche ad Alicante, e anche in questo caso il belga sembra essere favorito. Attenzione però, e ne parleremo adesso con il nostro direttore ospite Leonardo Bug Delfino. Buonasera intanto Leonardo, attenzione però, dicevo, perché Evenepoel in passato, nelle poche esperienze in realtà che ha fatto finora nelle corse da 3 settimane, ha mostrato qualche limite nella tenuta e l'ha fatto anche nelle corse da una settimana un po' più lunghe, soprattutto quelle che comprendevano tante tappe particolarmente impegnative. Il suo vantaggio nei confronti di Mass è di 1 minuto e 12, poi 1,53 su Roglic, ha più di 2 minuti e mezzo tutti gli altri, a cominciare dalle sorprese spagnole, dai giovani arrembanti spagnoli Rodriguez e Ayuso e via via tutti gli altri, con Yates, Almeida, Lopez, Hindley e Sivakov attualmente in top 10. Già tanti protagonisti attesi sono di fatto usciti di classifica, Carapaz tra tutti, Landa, Kjørgaard che hanno perso tanto terreno e probabilmente non saranno della lotta. A questo punto però ogni discorso sulla Vuelta è chiaramente concentrato su Remco Evenepoel. Quindi Leonardo, che cosa ci possiamo aspettare dalla Vega che, lo ricordiamo, in carriera non ha mai concluso un Gran Tour, ha fatto il Giro d'Italia l'anno scorso, non l'ha portato a termine anche per una serie di problemi che ha avuto durante l'esperienza italiana. Qui alla Vuelta ha dimostrato finora di essere più forte, ma la strada è ancora lunga.
Ciao Davide, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Ma è chiaro che Evenepoel in questo momento, insomma, ha chiaramente sul terreno dimostrato di essere il più forte in questo tipo di tappe. Ha dimostrato che è una conferma in realtà che non soffre tanto le pendenze particolarmente arcigne sulle quali comunque riesce a trovare una sua modalità, ovvero imponendo un ritmo infernale, sembra chiaro a tutti. Però qui ancora la Vuelta manca insomma la controprova nelle grandi salite ed è lì che corridori come Mas, corridori come tutti quelli che in questo momento gli sono dietro possono provare e sperare qualcosa. Ovviamente c'è anche l'incognita 3 settimane, come dicevi tu, l'unico grande giro che ha corso era l'anno scorso il Giro d'Italia, però c'era arrivato e non è andato decisamente bene, però c'era arrivato con una preparazione che, insomma, che tutti ci ricordiamo, una preparazione non so, difficile da definire, però insomma, comunque una preparazione che non era adatta, era chiaro, è arrivato senza nessuna corsa dall'ottobre precedente addirittura, e ottobre era un infortunio molto grave, quindi non ha grandi riferimenti sulle corse di 3 settimane. Quest'anno effettivamente ha deluso nelle altre corse di una settimana e soprattutto, secondo me, ha deluso appunto nelle corse, cioè nelle grandi salite, quindi è da vedere lì, secondo me. Però è chiaro che al momento sta costruendo un vantaggio che chiaramente con la cronometro è andato ad incrementare su praticamente tutti. Forse Roglic potrà fare un tempo simile al suo, però adesso bisogna vedere se Roglic è veramente un suo primo rivale. Però gli altri sono tutti scalatori più o meno puri ed è gente che rischia domani di prendere severi distacchi che si andranno a accumulare. E fa creando un tesoretto che Evenepoel dovrà essere furbo a gestire, perché non potrà sempre correre così, secondo me, però potrà correre con una capacità di gestione, avendo comunque al fianco un corridore come Alaphilippe che ha la sua esperienza simile in un certo qual senso, ovvero di essere davanti in un grande giro e di doverla gestire, cosa che non ha del tutto fatto, ce lo ricordiamo, però comunque insomma ha concrete possibilità, ci sono pro e contro, però io starei molto attento a darlo sia per vincente che per battuto.
E tra i rivali, probabilmente in questo momento il più accreditato, per quanto ha fatto vedere in salita nella prima settimana, in questo momento sembra appunto essere Eric Mas, che si trova a 1 minuto e 12 da Evenepoel, ma di là del distacco, appunto in salita, ha forse sbagliato un po' nella gestione proprio nel corso della tappa di ieri, in cui ha cercato di seguire Evenepoel e ha pagato lo sforzo nel finale. Ciò nonostante, comunque, è arrivato davanti a Primož Roglič, per dire l'altro forse grande antagonista per quanto riguarda la vittoria finale di questa Vuelta. Ma intanto ascoltiamo che cosa ha detto Eric Mas ai nostri microfoni al termine della nona frazione della Vuelta in Spagna, e poi ragioniamo un po' sulle possibilità dello spagnolo. Eric Mas.
Por ahora... Bueno, parece que es intratable, pero bueno, estas son 3 semanas, hoy es verdad pues que ha sido más fuerte que yo. Y nada, como dije el primer día, estamos disfrutando, vamos día a día y estamos segundos en la general. Muy bien, ¿eh? Dos jóvenes muy jóvenes que están muy bien. Me recuerdan cuando yo hice segundo en la vuelta en el 18. Bueno, contento de ver el ciclismo español pues creciendo así como está creciendo. Ya te digo, vamos a ir día a día. Es muy larga, no sé cuántas vueltas grandes ha hecho él. Yo es verdad que llevo unas cuantas más, pero bueno, eso no quiere decir nada. Ahora no quiero que saquéis mañana un titular de esto, pero sí que es verdad que pues ya tengo 27 y llevo unas cuantas más. El problema es yo que me he cebado con él, a lo mejor hubiese regulado un poco antes, hubiese terminado un poco más cerca de él, pero bueno, ya lo sé para la próxima.
Al momento sembra imprendibile, ma la Vuelta dura 3 settimane. Sinora è stato più forte, ovviamente, ma come ho detto dal primo giorno, vediamo come vanno le cose quotidianamente. Intanto sono in seconda posizione. Non so se riuscirò a fare qualcosa di importante, ma la Vuelta sicuramente è lunghissima. Carlos e Juan sono due giovani che stanno facendo molto bene, mi ricordano un po' me alla Vuelta del 2018. Sono contento per il ciclismo spagnolo e per come sta crescendo. Per quanto riguarda Evenepoel, non so quanti Grand Tour abbia fatto, però insomma, io ho 27 anni, è probabile che io ne abbia fatti di più e forse potrò usare questo fattore a mio vantaggio. Non sappiamo se a fondo io so di averne, ma resta da vedere come andranno le cose. Sì, forse sulla salita finale di Les Prairies sono stato troppo impegnato a cercare di seguire Remco. Sarebbe stato meglio per me se fosse andato un po' più regolare, probabilmente sarei finito un pochino più vicino a lui. Dunque, Leonardo, Mas ha terminato lo scorso Tour de France con il suo direttore sportivo, Eusebio Unzué, che ha detto sostanzialmente che forse a 27 anni non è ancora pronto per fare il leader in una corsa così importante come il Tour de France, o comunque come corsa 3 settimane. Frase sicuramente provocatoria, fatta per punzecchiare un corridore che è già salito più volte nelle corse delle 3 settimane sul podio e ha fatto anche quinto al Tour de France, però. Ecco, qui Massa sta avendo un'ottima reazione d'orgoglio. A questo punto, intanto, se tu fossi lui, come correresti? Perché in questo momento Evenepoel sembra chiaramente superiore. E mi aspetto io che Massa possa arrivare dopo la cronometro di domani con almeno 2 minuti di ritardo nei confronti del belga. Però da quel momento in poi il trend sarebbe, credo, chiaramente a vantaggio per il tipo di tappe da affrontare. Invece proprio di Eric Mas. E a quel punto meglio aspettare che Evenepoel possa avere la giornata difficile e andare all-in in quella giornata, o cercare poco alla volta di sfiancarlo, come abbiamo visto fare in passato con altri corridori, e in uno scenario in cui dovesse invece provare ad allungare Roglic, vale la pena stargli subito attaccato o aspettare che sia Remco a muoversi?
Beh, Mas è chiaramente in questo momento il rivale principale, perché come hai detto tu, nell'ultima occasione si è gestito piuttosto male, poteva sicuramente contenere il distacco se non avesse voluto a tutti i costi provare ad andare dietro a Remco. Oltretutto ha anche perso, credo fossero a 25-30 secondi durante la cronosquadra iniziale, quindi toglili quello, toglili una gestione migliore, adesso non sarebbe un distacco così ampio, sarebbe decisamente molto meno. Riguardo quello che ci sarà dopo la cronometro, tu hai parlato di 2 minuti, io credo che si rischia di stare vicino ai 3 in realtà, perché comunque sono 30 km, non sarei sorpreso che se perdesse anche 1 minuto domani, quindi insomma 1:12, anche più di 1 minuto volevo dire, quindi insomma magari 3 sono tanti, però 2 e mezzo abbondanti secondo me domani ci saranno, quindi sarà quel punto da gestire. Roglic avrà Roglic molto vicino, quindi sì, secondo me dovrà seguire Roglic, ma sarebbe giusto provarci perché in questo momento attaccare Vanepoel sarebbe sbagliato per il ritmo e per come sta correndo Vanepoel. Però un corridore come lui, uno scalatore come lui, se vede che Remco non ha la gamba in qualche salita più lunga, e questa settimana arrivano salite lunghe, salite abbastanza alte, quindi salite per scalatori veri, allora lì dovrà cercare di pungere. Il suo unico problema è che secondo me non potrà tentare l'all-in, quello che magari potrebbe cercare di fare un corridore che è già arrivato 2 volte secondo la Vuelta. E dice: beh, a me arrivare a una terza volta secondo non mi interessa, voglio provare a vincere. Fermo restando che stiamo parlando adesso, che siamo comunque a inizio seconda settimana, questo è un ragionamento più da terza settimana nel complesso, ovviamente, perché rischiare di far saltare il banco lo fai alla fine, non lo fai in mezzo. Però secondo me la questione è che Mas ha questo, ha un aspetto, ha la famosa lotta per i punti del World Tour a cui deve fare attenzione, perché la sua Movistar è in piena lotta per non retrocedere. I punti che otterrebbe a questa Vuelta sono non preziosi, ma preziosissimi. Io credo che con questo secondo posto sostanzialmente potrebbe andare ad assicurare alla Movistar la permanenza nel World Tour, perché mettici un secondo posto, qualche piazzamento qua e là, sarebbero punti molto pesanti. Per cui comunque ha questa responsabilità e l'ho anche poi sottolineato in altre occasioni successivamente. Quindi secondo me c'è questo aspetto. Detto questo, Mas è in ottima posizione, perché comunque se un corridore come Remco dovesse crollare, non sarà semplice attaccare Mas in salita. Quindi domani sì, è vero che dovrà difendersi. Resta l'incognita Roglic, però secondo me Mas è in ottima posizione al momento e deve correre, almeno questa settimana, deve correre più in gestione che in attacco. Poi avrà la terza, anche se non è una terza durissima, ma avrà la terza per eventualmente provare, a seconda poi dei distacchi, lì capirà se e quanto può provare a far saltare il banco, perché se avesse comunque dovesse avere un buon margine sugli altri, allora il ragionamento di provare a far saltare il banco potrebbe anche esserci a prescindere dal rischio.
Assolutamente sì, e intanto in classifica generale, dietro a questi tre che sembrano in questo momento i corridori in grado di lottare per la classifica generale, assolutamente non può essere considerato tagliato fuori da questa lotta Roglic, anche se non è sembrato il miglior Roglic fino a questo momento, ma comunque ha mostrato prestazioni di grande qualità. Alle spalle di questo terzetto si trovano, come detto in precedenza, i due giovani talenti spagnoli, Carlos Rodriguez e Juan Ayuso, che si trovano a poco più di 2 minuti e mezzo dalla maglia rossa di Vanpool, ma potrebbero perdere qualcosa sicuramente a cronometro anche sugli altri della top 10, almeno non su quelli scalatori più puri. Si parla per esempio di un Simon Yates che a cronometro è migliorato tantissimo, tanto da aver vinto addirittura una tappa con una cronometro molto diversa al Giro d'Italia, e João Almeida è sostanzialmente uno specialista. Però fino a questo momento in salita Rodriguez e Ayuso sono stati, credo, i due corridori più sorprendenti, pur conoscendo le loro qualità. Sentiamo intanto che cosa ha detto Carlos Rodriguez ai nostri microfoni al termine della prima settimana, e poi ragioniamo anche su quello che può essere il loro ruolo all'interno della corsa, anche perché la Spagna due giovani così li aspettava da qualche anno.
Ha sido un final bastante duro, más de lo esperado, yo creo. He empezado muy fuerte abajo y luego se me ha hecho eterno, pero bueno, hemos perdido un tiempo bastante valioso con Renko, pero con los demás rivales hemos entrado relativamente cerca. Había que regular hoy un poco y aunque no ha sido el ritmo óptimo porque me he cebado mucho al principio, quería ir con ellos. Y eso me ha hecho apretar más de la cuenta, pero bueno, tengo que estar contento de haber llegado delante y ahora centrarse en recuperar y a por la segunda semana. Bueno, no sabemos hasta dónde podemos llegar, pero bueno, hay que ser ambicioso, querer hacerlo lo mejor posible y será lo que tenga que ser. Que hago podio, pues sería genial, un sueño, hecho realidad subir al podio en una grande. Pero si reviento y quedo el último, también tengo que estar contento, siempre y cuando haya el máximo y no sufra ningún percance. La verdad que sí, que se están dando bien las cosas, pero también, por ejemplo, hoy Diego ha tenido mala fortuna sufriendo una caída. Espero que recupere bien, que no se haya hecho mucho. Y nada, a intentar hacerlo lo mejor posible. Lo que creo. Sí, de momento está bastante palones por encima de los demás. Pero bueno, hay que estar cada uno a lo suyo. Y si está a otro nivel, pues que está a otro nivel, pero nosotros tenemos que intentar seguir haciéndolo lo mejor posible.
È stato un finale piuttosto duro, più di quanto mi aspettassi. Siamo partiti forte dall'inizio ed è stata lunghissima. Abbiamo perso abbastanza tempo da Remco, ma con gli altri rivali siamo rimasti abbastanza vicini. Oggi bisognava salire regolare, non ho trovato il ritmo ideale. Ho speso molto all'inizio per andare con i migliori e poi ho pagato dazi, ma sono comunque contento di essere arrivato con i primi. Ora l'obiettivo è recuperare in vista della seconda settimana. Non so dove possiamo arrivare, ma bisogna essere ambiziosi per ottenere il meglio possibile e va bene quello che arriva. Il podio sarebbe un sogno che si realizza, ma anche se non arriva devo essere contento lo stesso, se avrò dato il massimo e non avrò avuto alcun problema. Vediamo come andranno le cose in squadra. Tao è stato sfortunato con una caduta nel finale, vedremo di ottenere il meglio per tutti noi. Remco al momento è un passo avanti a tutti. Ognuno deve fare il suo, lui è a un altro livello, ma noi continueremo a cercare di ottenere il meglio possibile.
Questo quindi era Carlos Rodriguez, il corridore da Ineos Grenadier, che in parte a sorpresa alla fine si è rivelato il più solido in salita nella prima settimana, là dove Carapaz e Gioganart non sono riusciti a mantenere il passo dei migliori. Anche Sivakov è ancora in classifica volendo, ma in decima posizione a 5.39 da Evenepoel, quindi sicuramente per un piazzamento diverso. Ecco Leonardo, alle spalle dei primi tre di cui abbiamo parlato in precedenza, come vedi le gerarchie? Perché il discorso della tenuta sulle tre settimane che abbiamo fatto per Remco vale sicuramente anche per i due spagnoli, mentre Yates ha già dato qualche garanzia in più, Almeida in un certo senso l'ha fatto sicuramente nel giro 2020, lo stava per fare nel giro di quest'anno prima di venire fermato dal Covid. Non darei per finiti corridori come Lopez e Hindley, che hanno già dimostrato di saper crescere tanto nell'arco delle corse delle tre settimane. Insomma, lì dietro c'è una lotta molto serrata per i piazzamenti, che può diventare in determinate situazioni di corsa anche una lotta per qualcosa di più.
Ma guarda, allora, la questione Roglic è che secondo me Roglic è vero che non sta andando benissimo, però Roglic teoricamente, da come è arrivato in preparazione, a meno che i dolori possano tornare e altro, si suppone che possa solo che crescere, nel senso che ha dato questa impressione, ha dato l'impressione di arrivare con l'obiettivo di difendere le tre vittorie precedenti, quindi comunque di giocarsela fino in fondo, però con la consapevolezza di non essere al meglio fin dall'inizio. Quindi Roglic da questo punto di vista in realtà è ovvio, non si aspettava un Evenepoel così forte, perché se Evenepoel fosse stato così forte non so quanto Mass sarebbe riuscito a guadagnare su Roglic, ad esempio, perché la corsa sarebbe stata costruita in maniera diversa. Adesso probabilmente Roglic supererà Mass dopo la cronometro, quindi comunque sarebbe nella posizione che secondo me lui si aspettava di essere. Io non so quanti si aspettassero un Evenepoel così forte e così costante e regolare. Quindi Roglic comunque è ampiamente ancora in corsa, anche se non sarà semplice per niente, però è ancora in corsa, il cronometro ci darà non una risposta, ma ci darà comunque una importante chiave di lettura per comprendere con che posizione tattica riuscire ad affrontare le prossime tappe. Ci sono poi, appunto, dicevi tu, Rodriguez e Ayuso. Rodriguez l'abbiamo sentito, per lui è un sogno, sarebbe un sogno stare sul podio, non si preclude nulla. D'altro canto devo sottolineare che entrambi sono al primo grande giro della carriera, mentre Evenepoel comunque già al secondo, anche se non completato, ma è già al secondo. Entrambi sono assolutamente al primo grande giro della carriera. Entrambi erano qui per fare da gregario e sostanzialmente, secondo me, no, non lo sono più, perché è chiaro che non lo sono più, anche perché hanno un bel vantaggio sugli altri. La differenza forse è che Rodriguez sostanzialmente in realtà non credo che sia lontanissimo dal livello a cui ce lo si aspettava. Il problema è che Rodriguez si trova a questo livello con i suoi capitani che sono molto più indietro, perché probabilmente se avesse dovuto fare la corsa in supporto dei capitani avrebbe avuto questo livello però perdendo contatto molto prima, appunto perché spendeva energie per i capitani. Adesso lui però ha un vantaggio tattico, ovvero agli altri capitani, perché Gjorgan Hart ha un parecchio ritardo, però perché ha avuto una caduta che, se non ha avuto gravi conseguenze, può permettergli di tornare a guadagnare. Sivakov non è lontanissimo, anche se è più altalenante. Carapaz, insomma, ormai è fuori dai giochi, però questi due potrebbero dare una chiave tattica diversa, provando a smuovere situazioni, permettendo a Rodriguez di correre più di rimessa, quindi lui ha questo vantaggio tattico. Ayuso non lo ha, perché Almeida non è un corridore che se ne potrà attaccare dalla distanza, però Almeida è un corridore che anche lui sale regolare, è un corridore che potrebbe emergere sulle 3 settimane in maniera diversa, in crescita, lo ha già dimostrato negli anni passati, per cui anche Almeida, come dicevi tu, Almeida non è un corridore da scartare per quanto riguarda un buon piazzamento, però secondo me a questo punto difficilmente uno Yates, un Almeida, ma anche un Hindley possono puntare a qualcosa in più di un podio, che comunque vedo molto complesso, perché è vero che uno o due fra Rodriguez, Ayuso e Venepoel salteranno. Però secondo me uno dei tre resterà per giocarsi il podio e probabilmente se lo giocherà con Mas o Roglic. Difficilmente gli altri mi sembrano che possano andare a recuperare così tanto a questi uomini, sinceramente.
Vedremo ovviamente anche perché l'incognita Covid è, diciamo, anche all'interno della Vuelta a Spagna, già 12 corridori sono stati costretti a lasciare la corsa e poi nella corsa 3 settimane, gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo, l'abbiamo visto in più occasioni, quindi chiaramente sono tanti corridori che appunto con determinate situazioni potrebbero tornare in lotta. Due corridori che avranno gli occhi puntati ancora, co come è sempre stato, insomma, per la loro carriera. Nelle prossime settimane saranno indubbiamente Alejandro Valverde e Vincenzo Nibali, che sono all'ultimo Grand Tour della loro carriera. Valverde è ancora volendo in zona classifica, 14esimo a 5,53, ma la top 10 è a 14 secondi, quindi niente di impensabile. Nibali invece ha fatto una scelta diversa, non è in lotta per la classifica generale, sicuramente cercherà di togliersi un'altra soddisfazione in una carriera straordinaria con qualche fuga nel finale di questa Vuelta, magari dando di tanto in tanto una mano a Miguel Angel Lopez, che in questo momento si trova in top 10. Chi vedi meglio dei due in questo momento, Leonardo? E c'è qualche tappa in particolare, secondo te, che ispira un po' la fantasia dei due corridori? E soprattutto, è un po' più difficile forse vincere in fuga se ti chiami Alejandro Valverde e Vincenzo Nibali. È comunque possibile.
No, beh, una vittoria per entrambi è ampiamente possibile, questo sicuramente. È chiaro che bisogna vedere con chi capitano, perché guarda, Pinot è capitato con Jay Vine, che in questo momento vola. Quindi dipende con chi capiti, ovviamente. Dipende poi come ti corrono incontro, però secondo me. Allora, Valverde, il problema è che non so, in questo momento sì, è vero che è distante da Evenepoel, però secondo me è ancora piuttosto vicino in classifica per poter cercare una fuga veramente da lontano di quelle che ti lasciano andare con un buon margine. Io ovviamente spero che riescano entrambi a vincere una tappa, io parto da questo presupposto, perché sarebbe bello per loro, un omaggio alla carriera, bello per il pubblico. Nibali in questo momento, da questo punto di vista, è un po' più avvantaggiato, è decisamente più avvantaggiato, insomma Nibali ormai ha un distacco importante. La speranza è che questo distacco sia figlio comunque di certo, di una sua scelta, questo è evidente, però nel senso di una voglia completa di non forzare, nel senso di vedendo che non ne aveva, ha chiaramente smesso di pedalare, e il distacco è più alto di quello che sarebbe se avesse tenuto duro, e questo lo è sicuramente, perché però insomma, sai, non si è visto molto Nibali, quindi un po' la preoccupazione che non stia ancora benissimo magari c'è. Io spero che invece si sia gestito molto bene, consapevole di quello che era la situazione e consapevole anche del fatto che comunque, come dire, Lopez non ha bisogno di lui, perché secondo me Valverde è un po' attenuto, perché comunque c'è un Mas in posizione importante in classifica, quindi comunque avere un corridore che il più possibile gli resta vicino è fondamentale, perché un corridore come Valverde in certe situazioni può fare la differenza sia in fase difensiva che nell'eventuale fase offensiva di cui parlavamo prima per Mas. Lopez invece non sta così bene, quindi non, la presenza di Nibali al suo fianco non è una presenza che potrebbe fare la differenza a livello di classifica, secondo me. Quindi io credo che Nibali potrà avere più gestione e potrà avere anche dei compagni, come li ha avuti Pinot l'altro giorno, per una fuga costruita ad hoc. Tappe specifiche, beh, sicuramente è chiaro che ci sono delle tappe in cui può provare a giocarsi le sue carte. Nibali ha bisogno di tappe, secondo me, con tante salite e piuttosto lunghe, le quali far emergere le sue caratteristiche. E non è una cosa così semplice perché la Vuelta non è una corsa di questo tipo rispetto magari al Giro d'Italia che sappiamo tutti propone molto più spesso tappe lunghe con tante ascese e quindi comunque una ripetizione che a un diesel come lui fa particolarmente comodo. Però insomma comunque le opportunità ci sono, io in questo senso però credo che Nibali potrebbe dover aspettare la terza settimana, che è lì che ci potrebbero essere più occasioni per lui. Perché? Perché questa settimana invece comunque le occasioni sono qua, cioè oddio, poi dipende quanto tempo guadagnano prima, però è chiaro che insomma ci sono tre arrivi in salita e non sono tappe di quel tipo. Poi se gli lasciano spazio non servono tante salite prima. Però l'impressione che comunque anche nel confronto magari diretto con quelli che potrebbe avere in fuga insieme a lui, sarebbe meglio per lui avere una gestione da diesel come lui è sempre stato e come è ancora di più adesso con magari non ha il cambio di ritmo, però ha questa capacità di resistenza superiore a quelle delle altre.
Nibali ci permette anche di aprire il classico capitolo italiani fino alla sesta tappa. Direi che non è andata benissimo la spedizione degli italiani, però rispetto ad altre circostanze, dopo la prima settimana, rispetto anche ad altri Grand Tour, bisogna ricordare che si partiva con tanti giovani, insomma, quindi con aspettative anche di risultati diversi rispetto ad altre circostanze. Non bisogna dimenticare che un italiano è stato Maglia Rossa, Edoardo Affini, dopo aver avuto un ruolo attivo nella vittoria della Crono Squadre della Jumbo-Visma, Edoardo Affini, che sarebbe stato uno dei grandi favoriti della cronometro di domani, ma è stato costretto al ritiro, notizia tra l'altro di serata annunciata dalla Jumbo-Visma, costretto al ritiro dopo essersi ammalato in questi ultimi giorni, quindi non ci sarà Affini, sarebbe stato un nome importantissimo da spendere appunto nella cronometro individuale. Nelle ultimissime giornate qualche italiano è riuscito a mettersi in mostra, penso soprattutto a Samuele Battistella con due bellissimi secondi posti di tappa, gli è mancato giusto l'acuto nel finale, ha perso però in salita contro corridori che in quel tipo di terreno forse possono essere un po' più bravi di lui, almeno per quanto riguarda la tappa di ieri con Luis Mentis, e poi la volata persa con Jesús Herrada sempre in fuga. Per quanto riguarda invece la nona tappa, tanti italiani si sono messi in mostra, anche l'ottimo giovane Edoardo Zambanini e l'altro giovane debuttante in un Grand Tour, Filippo Conca, che ha fatto quinto, Zambanini è stato terzo. Insomma, qualche sprazzo di buon risultato di giovani italiani si è visto in questa via di Vuelta. Speriamo che possa arrivare qualche acuto in più, però dei giovani interessanti stanno crescendo.
Assolutamente sì, Battistella è forse in questo momento è quello che si è visto di più e ha avuto una bellissima occasione perché come hai detto tu, insomma, nell'ultima tappa a disposizione ha fatto probabilmente anche più di quanto ci si potesse aspettare, si è giocato benissimo le sue carte, però obiettivamente non era così semplice per lui andare a trionfare in un arrivo del genere, insomma. Nella circostanza precedente, forse qualche rimpianto in più perché lui ha un bello scatto veloce, poteva giocarsela diversamente, però è anche tutta esperienza ed era importante farla. E sta dimostrando però di essere un corridore che sa come vincere in fuga o comunque come giocarsi le sue carte in fuga ed è molto importante. Quindi, assolutamente, Battistella molto bene, come hai detto tu, bene Zambanini, bene Conca. Insomma, gli italiani non sono tantissimi perché comunque ancora una volta non ne abbiamo tantissimi al via. Però tutto sommato comunque stanno facendo abbastanza bene. Io spero in queste settimane adesso, perché è ovvio, per esempio, Masnada è ovvio che lo vedremo praticamente mai perché abbiamo visto un paio di occasioni, a parte che non sta bene, però è chiaro che ha dei compiti ben precisi. Affini si ritirerà, però abbiamo anche altre possibilità. C'è un corridore come Fabbro che probabilmente era arrivato con soli compiti di gregariato, che invece a questo punto avrà campo più libero perché i tre capitani della Bora sono tutti andati non proprio benissimo sinora. Villella avrà possibilità anche lui, Cataldo e Tiberi potrebbero avere qualche possibilità anche se lavoreranno tanto per Pedersen e c'è sempre De Marchi che è un corridore che in fuga si è già visto più volte già questa vuelta e sicuramente vedremo ancora. Lasciare il segno non sarà semplice, neanche per esempio c'è Pozzovivo, me lo stavo dimenticando e assolutamente non va fatto perché Pozzovivo a questo punto secondo me proverà a risalire lentamente la china in classifica dopo un inizio non brillante e con un paio di fughe ben sistemate nelle giornate giuste potrebbe giocarsi una vittoria di tappa che comunque sarebbe molto importante, sarebbe insomma qualcosa di importante. anche perché credo che la vittoria di tappa era un grande giro, l'ultima per lui sia risalente probabilmente a 10 anni fa, probabilmente, quindi sarebbe un gran risultato a 39 anni e comunque cioè, salverebbe, nel senso, darebbe una conferma del suo altissimo livello dopo l'ottimo Giro d'Italia che ha fatto.
E puoi scegliere anche un italiano se vuoi, Leonardo, nel nostro classico gioco del chi sarà in maglia rossa al prossimo giorno di riposo. Ecco, forse in questo caso gli italiani non sono indicatissimi,
Sarà
ma chi
complicato,
sarà
però.
invece la sorpresa della prossima settimana, la seconda della Vuelta.
Guarda, sulla sorpresa, guarda, non credo, insomma, in questo momento poi diventa sempre difficile quando già hai tante indicazioni comunque. Però sì, no, volendo provare a giocarci un italiano, io credo che Tiberi potrebbe giocarsi una tappa, perché io l'ho visto lavorare molto in favore di Pedersen. Non sarà semplice perché le tappe non sono strettamente adatte a lui, però chissà, magari potrebbe già fare una buona crono domani e poi magari provare in qualche modo a lasciare il segno in una tappa. E anche lui è un corridore giovanissimo, ma insomma sappiamo che giovanissimi ormai sono corridori che possono lasciare il segno. Lui quest'anno sta facendo una bella stagione, appunto ha vinto in Ungheria, ha vinto una tappa. Quindi, e l'ho visto molto bene, devo dire, questi giorni che sta lavorando per Pedersen. Quindi, se continua così, lavorerà per Pedersen, ma magari avrà anche possibilità di togliersi uno sfizio in prima persona. Voglio provare, insomma, un po' di ottimismo per i nostri colori. In maglia rossa non l'ho detto. Guarda, non lo so, perché comunque arriva questa settimana, si conclude con quell'arrivo a 2500 metri che sinceramente non so quanto. Non so neanche se Evenepoel abbia mai fatto un arrivo di questo tipo. Ed è lì, secondo me, che molto della Vuelta si giocherà. Però credo che con il giusto mix di gestione e comunque anche un po' di fortuna, come sempre ci vuole, Evenepoel possa restare ancora in maglia rossa a fine settimana, anche in virtù del grande vantaggio che secondo me avrà domani sera.
Allora, io per la maglia rossa direi che Mas può già dare un colpo abbastanza importante, ma mi aspetto che Roglic poi nella terza settimana possa crescere. Ovviamente non do per vinto Remco, ma attenzione anche lui, chiaramente. Vedremo ovviamente come riuscirà a gestire anche l'energia del corridore belga. La mia sorpresa invece può essere Clément Champoussin, che l'anno scorso ha già vinto una tappa alla Vuelta, lo ha fatto nella 20ª frazione. Il giovane francese che a volte forse esce un po' dai radar, secondo me potrebbe cercare di dare una zampata già in questa seconda settimana, dove troverà se tappe adatte alle sue caratteristiche, vedremo se troverà la fuga giusta. Si parla di fuga chiaramente anche per il classe 98. È tutto per questa puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo. Ovviamente vi ricordiamo che potete seguire tutte le notizie su questo sport, sul nostro sito Spazio Ciclismo e sull'applicazione in cui vi stiamo raccontando la diretta di ogni tappa della Vuelta, come facciamo di consueto con le corse più importanti del calendario, e sull'app e sul sito potete rimanere chiaramente aggiornati anche su tutte le notizie relative al mondo del ciclismo. Da Davide Terrano, l'augurio di una buona serata a tutti i nostri amici radioascoltatori e a te, Leonardo, che mi ha accompagnato in questa diretta.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori e ovviamente come sempre buona Vuelta e godiamoci questa settimana.